Nemmeno è cominciata che già la navigazione del governo si fa complicata. Salvini che prende posizione sulle misure di contenimento del virus estese fino ad oltre Pasqua, Zingaretti che gli replica duro, mentre medita di lasciare l'incarico di segretario del PD a fronte dei problemi interni al partito. Partito che si spacca sulle accuse del vice segretario Orlando a chi fa la guerra al leader. E il Movimento 5 Stelle che vede riesplodere le tensioni dopo l'intervista con la quale Luigi Di Maio definisce il partito moderato e liberale. Navigazione non tranquilla, come si diceva. Nel frattempo tre leader europei, Draghi, Macron e Merkel, prendono di petto il problema delle consegne dei vaccini e chiedono a Bruxelles un confronto a muso duro con le case farmaceutiche, arrivando a ipotizzare un blocco dell'export delle dosi prodotte qua. Da segnalare una lieve risalita della tensione internazionale che passa ancora una volta dalla Siria, dove tra pochi giorni si ricorderanno i 10 anni dall'inizio della guerra. Stanotte forze americane hanno bombardato postazioni di milizie filo iraniane in risposta agli attacchi alle basi americane in Iraq. 17 miliziani uccisi. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Mattino di Simone Spezia.
Ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno, è venerdì 26 febbraio, sono le 6:31, c'è Peter Bescapè in regia, c'è Alessandro Marcotulli in assistenza in redazione, soprattutto ci siete voi. Vi aspetto come sempre al 349-238-6666 con i vostri WhatsApp audio o con i vostri WhatsApp scritti naturalmente se volete, e poi sui nostri canali social, ci trovate su Instagram, su Facebook andiamo anche in diretta video, in quelle che sono le estensioni naturali di questa trasmissione, come vi dico sempre, quando non siamo in diretta, beh, ci trovate là. Oggi però fatemi iniziare rispetto al solito in un modo un po' diverso, prendendo forse anche spunto da una mail che è arrivata da un ascoltatore, Luca, che ci diceva: dovreste, per una settimana dovreste smettere di parlare di Covid, dovreste smettere di parlare della pandemia. Dico a Luca innanzitutto una cosa, che è molto difficile, se non impossibile, perché è qualcosa che preoccupa e avvolge tutta la situazione che stiamo vivendo. Però quello che posso fare in questo venerdì, alla vigilia del fine settimana, è fare una professione di ottimismo. Allora intendiamoci, nessuno qua nasconderà le difficoltà e anzi l'assenza di un piano vaccini nazionale e la scarsa qualità dell'organizzazione sanitaria e vaccinale di alcune regioni. Nessuno nasconderà le tremende conseguenze economiche e sociali di questa pandemia, ne parleremo tra l'altro poi alle 6:45 con un settore nello specifico, e delle restrizioni che ha comportato, né il fatto che ci sono decine di migliaia di vittime da ricordare e da piangere. Nessuno nasconde l'impatto psicologico, e ne abbiamo parlato molto, che ha avuto su milioni di persone, in particolare le più fragili, gli adolescenti, i bambini e i fragili tra adolescenti e bambini. Ma la verità è che il pianeta, e quindi noi, ne sta uscendo in maniera abbastanza rapida, e questo dobbiamo dircelo ed è un fatto. Grazie soprattutto alla ricerca scientifica, uno sforzo globale che ha portato a un risultato impensabile fino ad un anno fa. Voi vi ricordate che intervistavamo gli esperti 4-5 mesi fa che dicevano un vaccino è impossibile averlo in questi tempi, e invece eccolo, mettere in cantiere, iniziare a produrre e distribuire un vaccino in meno di un anno dalla scoperta della pandemia. Un risultato ottenuto tanto tramite le tanto vituperate aziende farmaceutiche quanto tramite la ricerca di Stato in alcuni paesi pur ampiamente discutibili, per usare un eufemismo dal lato dei diritti umani e civili, come la Russia e Cuba. Lo ha fatto la ricerca scientifica facendo esplodere la potenzialità di una tecnologia, quella dell'mRNA, che promette scintille nella lotta a centinaia di malattie, cancro compreso, ed è un passo avanti straordinario, è una promessa per il futuro, questa è pazzesca se ci pensate. Ora riusciamo a guardare, perché il nostro sguardo tende ad essere un po' corto, no? Solo le poche settimane che abbiamo davanti le guardiamo come settimane di contagi, di morti, di terapie intensive piene, di varianti che spaventano. Siamo forse anche condizionati da un passato che è molto vicino, quello delle immagini delle bare trasportate dai camion dell'esercito a Bergamo, degli striscioni con scritto andrà tutto bene mentre non è andata bene per nulla, delle speranze tradite sulla gestione quotidiana, delle incertezze su regole, spostamenti, aperture e chiusure. E soprattutto ci confrontiamo con gli altri, con Israele, con la Gran Bretagna, che sui vaccini stanno correndo. Ma il vantaggio che hanno non è un vantaggio enorme, dobbiamo dircelo anche questo. Non è un vantaggio irrecuperabile in quella che può sembrare una gara, ma in realtà non lo è. Le aziende si sono impegnate a produrre e a consegnare di più. Altri vaccini sono in arrivo. L'Europa alza la voce con Big Pharma, speriamo con buoni effetti, speriamo che li abbia. Ma appunto è una questione di settimane e non di mesi e nemmeno di anni. È finita? No. Ci siamo vicini? Quasi, almeno apparentemente. Come si dice nella città nella quale sono cresciuto. Daje. Torniamo alle nostre piccole cose, va? Torniamo alle nostre piccole cose.
Il caos regna sovrano.
Perché il caos regna sovrano in politica. Torniamo alle nostre piccole cose, alla politica che si divide, ai sottosegretari, a questa navigazione del governo Draghi che non è per nulla tranquilla, a quanto pare. Allora, il Movimento 5 Stelle che si divide sulle parole di Luigi Di Maio, che parla di una svolta, l'abbiamo letto ieri in rassegna stampa, moderata e liberale, e si divide anche perché, vogliamo dircela molto chiaramente, a chi ha perso la poltrona gli rode un po', su, dai, diciamolo. L'ex viceministro delle attività produttive Buffagni:
o ci evolviamo o ci estinguiamo, togliamo quelli che hanno sbagliato, cambiamo. Ho letto la lista dei sottosegretari nuovi, ma dico, non c'era proprio gente migliore di alcuni di questi qua.
Chissà se pensa a se stesso Buffagni, Vabbè. Emanuele Dessì, se ne va. Emanuele Dessì dice: no, anche lui non condivide la scelta dei ministri e dei sottosegretari.
Le prime indicazioni sulle cose fatte non vanno assolutamente in una direzione che mi soddisfa. E poi la scelta dei ministri, dei sottosegretari, il cambio di linea politica, insomma, una serie di cose che...
Cambio di linea politica, una serie di cose. Io ho l'impressione che alla fine sia giri molta delusione per i nomi, giri molta delusione per i nomi. Luigi Di Maio, intervistato ieri da Andrea Scanzi in diretta su Facebook, dice: i sottosegretari sono stati scelti per continuità con i precedenti.
A questo giro credo che Vito, i capigruppo che hanno seguito la trattativa per i ruoli di sottogoverno, abbiamo voluto scegliere in qualche modo anche una continuità nei ministeri chiave.
Una continuità nei ministeri chiave, dice Luigi Di Maio. E poi ci sono anche le parole di Di Maio, quelle nelle quali definisce il movimento come ormai diventato moderato e liberale. Ancora Dessì.
Le parole, diciamo, di un uomo fondamentale per il Movimento 5 Stelle come Di Maio stamattina, che definisce, insomma, il suo ideale di movimento moderato e liberale, mi hanno proprio, ecco, definitivamente convinto che forse c'è bisogno di fare altro.
E così Di Maio replica alle accuse che gli arrivano dall'interno del movimento.
Quando qualcuno stamattina ha letto liberale, ha pensato che io volessi spostare il movimento verso il liberismo sfrenato. Invece sono sempre quello che combatte le concessioni ai Benetton, che tra l'altro sono la cosa più liberale che ci sia in Italia.
E così dunque il dibattito all'interno del Movimento 5 Stelle, che rischia di perdere pezzi. i sottosegretari, ma oggi trovate soprattutto sui giornali, ma non solo, una discreta lista, no, di chi è andato al governo. Pensate solamente a Carlo Sibilia, che adesso va a fare il sottosegretario agli interni, o meglio, resta a fare il sottosegretario agli interni dopo aver detto 4 anni fa che Mario Draghi andrebbe arrestato, e poi ha cancellato i tweet per nei giorni immediatamente precedenti alla scelta dei sottosegretari. Carlo Sibilia ha cancellato i tweet. Chissà come mai ha cancellato quei tweet nei quali diceva che Draghi andrebbe arrestato. Lucia Borgonzoni, la sottosegretaria ai beni e alle attività culturali della Lega, che aveva detto qualche tempo fa di non aprire un libro da 3 anni. E ancora chi? Per esempio la sottosegretaria di difesa della Lega, Stefania Pucciarelli, che è una che era andata nel Consiglio regionale Ligure con un burka per dare voce alle donne invisibili. Vabbè, insomma, questo è un po'... Siamo sul filo del folklore. Però... l'attenzione si concentra ovviamente sulle chiusure a Pasqua, e su questo si registra già uno scontro all'interno del governo, all'interno della maggioranza. Salvini:
mi rifiuto di pensare ad altre settimane o ad altri mesi addirittura di chiusura e di paura. Se ci sono situazioni locali a rischio, si intervenga a livello locale. Parlare già oggi di una Pasqua chiusa in casa non mi sembra rispettoso degli italiani.
Roberta Pinotti del PD:
la realtà ci dice purtroppo che i contagi sono alti e che le varianti esistono, quindi questo è quello di cui deve prendere atto chi fa politica con senso di responsabilità e senso del paese.
E va bene, quindi ci si divide anche sulla chiusura. Pasqua non la vedo benissimo, la navigazione del governo, se le premesse sono queste. A quanto pare si addensano delle tensioni anche sul Ministero dell'Interno per quanto riguarda i temi dell'immigrazione. Del resto al Ministero dell'Interno c'è andato Molteni come sottosegretario della Lega, notoriamente ultra favorevole alla prima versione dei decreti sicurezza, poi modificati da questa maggioranza. Su questo fronte Luciana Lamorgese farà muro, però è chiaro che anche sotto questo aspetto si prospetta qualche problema. Nel frattempo ieri c'è stato il Consiglio europeo, come ben sapete, nel quale c'è stata una spinta da alcuni leader, in particolare da Draghi, ma anche da Merkel e Macron, perché Bruxelles faccia maggiore pressione sulle aziende farmaceutiche perché le consegne siano rapide. E nel frattempo emergono dettagli ulteriori rispetto alla famosa vicenda dei vaccini offerti al Veneto. Ieri uno dei cosiddetti mediatori, Rattà, è intervenuto alla trasmissione di Paolo Del Debbio, e questo è un pezzo del suo racconto che però mi sembra dar la misura del fatto che non è esattamente un interlocutore affidabile.
Io ho un know-how commerciale che parte non da questo settore. Io parto dal settore dell'abbigliamento, per cui ho lavorato per 30 anni nell'abbigliamento, per cui il mio know-how in questi 4-5 anni è stato...
Capito, ma uno è un know-how commerciale che uno trasferisce.
Esatto.
Quando uno sa vendere, questo. Vende qualsiasi tutto. Cosa o compra.
Esattamente.
Non so se Paolo Del Debbio lo stia prendendo in giro, perché immagino di sì, no? Perché il mercato dei vaccini sarà un po' diverso dal mercato dell'abbigliamento. Io sono esperto. Quando uno è nel commerciale, vaccini o tessile sono la stessa cosa alla fin fine. Ancora Rattà:
non ha mai pensato di andare da Arcuri, il commissario?
No.
Perché?
Se non perché sono, no, allora, fondamentalmente io non vendo in Italia. Fino a questo momento non ho venduto in Italia. Ho sempre lavorato con vendite all'estero. Io le parlo, non so, dei vaccini quadrivalenti, quelli antinfluenzali, trivalenti, antinfluenzali.
Così dunque Rattà. Così invece Luca Zaia, intervistato in un servizio a Piazza Pulita:
se avessimo fatto questa procedura che dite voi, delle visure, di chi telefonava, dei 1.000 euro, noi saremmo ancora senza respiratori.
il punto era fare le visure commerciali di queste aziende che si propongono di vendere i vaccini, se sono disponibili, dice il professor Crisanti, che però io ormai ho qualche, quando metto Crisanti che parla di Zaia ho sempre qualche perplessità, perché tra i due c'è stato uno scontro talmente duro da renderla in parte anche un'antipatia personale, ho l'impressione, poi per carità, professor Crisanti non ce ne voglia, però sentiamolo comunque.
AstraZeneca ce l'ha confermato questa sera, ma anche Moderna e Pfizer hanno affermato ripetutamente che loro hanno consegnato solo ai legittimi destinatari, cioè i rappresentanti dei governi. Quindi significa che questi vaccini sono disponibili, sono stati sottratti ai legittimi destinatari. Io quindi credo che proprio non bisognerebbe nemmeno intrattenere queste discussioni.
Il tema è ancora una volta quanto sia morale per una regione che può permettersi qualcosa in più, non solo rispetto alle altre regioni, ma rispetto eventualmente ad altri stati, appunto quanto possa permettersi di moralmente, eticamente, di acquistare vaccini da altre parti. C'è un grande tema europeo, c'è un grande tema di come si è mossa l'Europa. Vi faccio sentire il professor Garattini, che ieri è intervenuto, adesso vi dirò il programma nel quale è intervenuto, il programma televisione nel quale è intervenuto, e poi c'è una piccola chiosa da fare su quello che dice Garattini.
Dobbiamo decidere se l'Europa è capace di fare qualcosa o se invece, come di fatto capita, alla fine ognuno fa quello che vuole. E quindi anche noi dovremmo fare, prendere le nostre distanze.
Allora, si sono appuntate molte critiche sull'Europa in questi giorni per come ha gestito la questione dei vaccini, per come ha gestito la questione degli accordi con le case farmaceutiche. Fatemi dire questo, che in parte è giustificato, ovviamente. Le critiche in queste ore si sono rivolte anche nei confronti della funzionaria che ha trattato questi contratti, le ha rivolte esplicitamente sui social il professor Roberto Burioni, e però là parliamo di una persona che è vero che non si è occupata di farmaceutiche, ma è vero anche che è una persona esperta di contratti, di trattative commerciali, bere all'interno dell'Unione Europea, che è una funzionaria italiana peraltro. Però fatemi anche dire che questa è stata la prima mossa nella storia dell'Unione Europea in campo sanitario, e quindi è vero che gli errori ci sono stati, è vero dall'altra parte che presumibilmente, e lo dimostra la scelta di questa funzionaria, Bruxelles forse non era pronta fino in fondo a qualcosa di questo genere, cioè a gestire qualcosa di questo genere come lo potrebbe fare presumibilmente su altri settori. Penso, tanto per fare un esempio, all'antitrust, al tema degli aiuti di Stato, al tema della distribuzione dei fondi europei, sui quali ovviamente ci sono delle direzioni generali specifiche molto attente e molto organizzate. Dal punto di vista presumibilmente puramente burocratico e non inteso in senso negativo, ma come struttura organizzativa, è presumibile che Bruxelles non avesse la struttura organizzativa per poter fare una cosa di questo genere. Si è un po' gettato il cuore oltre l'ostacolo nel tentativo anche di dare unità politica a questa azione e di far sì che non ci fossero troppe differenze tra gli stati membri, tra chi poteva approvvigionarsi facilmente, no? Con queste dosi di vaccino, e chi invece non poteva. Pensate che differenze ci sarebbero state, per esempio, tra un paese come la Germania e un paese come la Grecia, tanto per dare un'idea, tra un paese come l'Italia e un paese come la Romania, che a sua volta nell'Unione Europea. Invece in questo modo si è tentato di mantenere il livello stabile. Riuscito, non riuscito, lo giudicheremo, come dicevamo prima, tra qualche settimana. Il traffico.
Mattino.
Dunque, sempre sul fronte pandemico, poi passiamo ad altro. A proposito delle forniture, che è quello di cui parlavamo prima, e di come si sta muovendo l'Unione Europea, sentiamo Nino Cartabellotta di Gimbe.
che noi a oggi di questi 15 milioni e 700 mila dosi che riguardano il portafoglio del primo trimestre ce ne sono stati consegnati solo un terzo, esattamente il 33% a ieri, e di fatto praticamente mancano 5 settimane alla fine del trimestre.
Così dunque carta bellotta. C'è un altro fronte che si sta aprendo con queste varianti, l'abbiamo segnalato in più di un'occasione, ed è quello delle scuole. Su questo bisogna prestare la massima attenzione. Come sapete, da queste parti siamo sempre stati dei sostenitori del fatto che si dovesse tornare il prima possibile alla scuola in presenza per i ragazzi. L'impressione resta quella che siano state troppo a lungo chiuse le scuole fisicamente, visto che altri paesi l'hanno tenute aperte molto più a lungo. Le varianti stanno cambiando qualcosa su questo fronte, perché i dati indicano che il contagio si diffonde molto più rapidamente tra bambini e adolescenti di quanto non fosse per la versione, chiamiamola così, originaria del Covid, in particolare per quanto riguarda la variante inglese. Non a caso i segnali che arrivano in particolare da Roma e dal Lazio in questo periodo sono particolarmente intensi, e segnali di questo tipo iniziano ad arrivarne anche dalla Lombardia. Sentiamo dell'azienda territoriale sanitaria di Milano, Bergamaschi.
Il 13% dei casi viene dal mondo scolastico, e nella scuola osserviamo un trend di crescita che ha anticipato quello della popolazione generale, esattamente come è avvenuto nella seconda ondata.
Così dunque dall'azienda territoriale sanitaria di Milano. Oh, fatemi dire un'ultima cosa, se lo faccia dire il senatore Matteo Salvini, leader della Lega. Questa storia di Alitalia e del fatto che abbiamo bisogno di una compagnia di bandiera, e dato che siamo impiccati a questa storia del fatto che abbiamo bisogno di una compagnia di bandiera, sentiamo Salvini su Alitalia.
È uno dei dossier che abbiamo ereditato. Non possiamo perdere una compagnia di bandiera e faremo di tutto per salvare non solo
basta,
i posti di lavoro,
per favore,
ma per
basta,
rilanciare.
Basta, perché con questa storia che non possiamo perdere una compagnia di bandiera abbiamo buttato una quantità di denaro dentro all'Italia che è mostruosa, mostruosa. Ma chi l'ha detto che non possiamo avere una compagnia di bandiera? Chi l'ha detto che non possiamo avere una compagnia di bandiera? Ogni volta riesce fuori questa storia, non è solo Salvini, la tira fuori ogni volta, chiunque arrivi al governo tira fuori questa storia del fatto che non possiamo avere una compagnia di bandiera. Ho capito, però se per tenere in piedi la compagnia di bandiera devo spendere la bellezza di 9 miliardi in un periodo di tempo abbastanza ristretto per salvarla, e ogni volta ci ritroviamo con questi senza stipendi, senza cassa, facciamoci un po' un pensiero, in tutta sincerità. Va bene, parliamo invece di aziende che con difficoltà vengono salvate, e anzi rischiano di non essere salvate per niente, visto che ci siamo, e parliamo del settore delle palestre, dei centri sportivi, che sono stati un po' dimenticati in questo periodo. Abbiamo ricevuto un po' di messaggi dagli ascoltatori nei giorni scorsi, qualcuno ci ha detto guardate non mi è arrivato un quattrino, e ieri un altro ascoltatore ci ha detto sto andando a fare un mutuo per pagare le tasse e l'affitto della palestra, altri ci hanno detto guarda i ristori mi sono arrivati, io sono a posto e sono tranquillo. Una situazione quindi diseguale, no? Vito Scavo, amministratore unico di McFit e direttore operativo di RSG Group, una holding che controlla altri 17 brand del fitness nel mondo. Buongiorno Scavo, benvenuto, eccoci qua.
Buongiorno.
Allora, il quadro qual è per il vostro settore?
Il quadro... Ho sentito che prima hai detto che ci hanno dimenticato. In verità non è che ci hanno dimenticato, hanno volutamente guardato via e hanno volutamente demonizzato il mondo delle palestre, anche se si guardano i dati, spero che lo facciano anche i nuovi diciamo nel governo, si guardano i dati, il 0,01% è il tasso di contagio in una palestra, cioè vuol dire uno ogni 10.000 viene contagiato in una palestra, quindi pari a zero. Purtroppo comunque siamo lo stesso chiusi, ristori non ce ne sono. Quindi chi dice che ha avuto ristori vuole vederli. Noi abbiamo ricevuto zero, quindi proprio niente, tranne che la cassa integrazione giustamente dei dipendenti, ma che pure abbiamo anticipato noi stessi, quindi di ristori non ce ne sono stati. Ecco.
Questo è il punto, e tra l'altro non avete visibilità sui tempi di riapertura, Scavo, perché inizialmente si era detto il 5 di marzo, poi in realtà le cose si sono un po' spostate, mi sembra di capire.
Mi sembra di capire anche a me, anche se non c'è proprio una chiarezza. Adesso vedremo il nuovo DPCM cosa ci dice, e sembra che il 5 di marzo non si riapre un'altra volta. Io mi domando anche il 6 di aprile cosa cambia al 5 di marzo, non è che c'è tanto cambiamento, alla fine di vaccinati ce ne saranno un pochino di più, l'unica cosa che cambia è il clima, diciamo, fuori, che ben sappiamo, cambiando il clima, dovrebbe anche cambiare l'andamento della pandemia.
Lo speriamo,
sì. Ma in verità non cambia niente alla fine il 5 di marzo o il 6 di aprile, come anche quando all'inizio di gennaio, che si parlava anche di riaprire le palestre, io sapevo benissimo che non si aprivano a marzo, ma non si aprivano neanche a gennaio. Quindi questo portare sempre in avanti, mantenere calmi, diciamo, gli imprenditori delle palestre, è solamente una tattica, non nient'altro.
Mi dà un breve panoramica, abbiamo poco, siete presenti voi in 17 paesi, no, perdono, avete 17 brand fitness nel mondo, e quindi a un quadro del resto del pianeta, la situazione italiana rispetto alle altre com'è?
Ecco, noi siamo presenti in tutti i continenti del mondo, quindi siamo ovunque. La situazione nel mondo, posso dire per esempio in Texas, dove noi siamo con 60 palestre aperte e non abbiamo mai chiuso, quindi lì c'è anche la pandemia, c'è tutto, c'è il Covid, quindi comunque siamo aperti. Posso parlare della Spagna, che siamo in questo momento con 45 punti vendita, sono solo 7 chiusi, il resto sono tutti aperti, quindi lì si sono adottate delle misure, diciamo, un pochino più misurate. Posso parlare di un'Austria dove sì, siamo chiusi, ma i ristori sono altissimi, come anche in Germania si parla dell'80% del fatturato. Ecco, posso parlare dell'Italia che in questo momento si è deciso da 7, adesso parliamo di 8 mesi, di chiudere e basta. Quindi è logico che chiudere, tagliare, non prendere delle misure adeguate sia più facile da chi le prende, ma non è proprio il massimo, cioè non viene, sarebbe stato molto meglio prendere delle misure adeguate studiando il settore, però mi fa capire che non c'è una vera competenza, non c'è qualcuno che, sì, devo anche dire che non ci sono dei dati scientifici che dimostrano che chiudere oppure che ci sia un contagio elevato in una palestra, quindi sia uno che l'altro non c'è.
Io la ringrazio, Vito Scavo, dobbiamo chiudere, torneremo da lei e da voi, perché no, la questione resta aperta, tanto per voi come aziende quanto per noi che siamo rimasti in casa senza possibilità di far altro eccetto correre o poco altro. Grazie Vito Scavo, amministratore unico di McFit e direttore operativo di RSG Group. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo tra un attimo con la rassegna stampa, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, a tra poco.